quando uno era molto cattolico, una volta voleva dire che erano cristiani.
Penso che tu hai fatto cattolica. Io non sono cattolica.
Allora, vediamo di metterci in cammino. Credo che sia ora,
Di più.
Quindi domenica prossima è la seconda domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 42 al versetto 47. La seconda lettura dalla prima lettera di Pietro, e così nelle domeniche di Pasqua quest'anno avremo sempre a che fare con la prima lettera di Pietro. Questa domenica nel capitolo primo leggiamo i versetti da 3 a 9. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 118, che già era il salmo presente nella liturgia della domenica di resurrezione, ma poi il salmo ritorna in lungo e in largo nel corso di questa settimana, oggi per esempio, domani e ancora, e quindi domenica prossima, il salmo 118, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 89. E quindi ci accosteremo al brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 31. Con la solenne veglia del Sabato Santo siamo entrati nel tempo di Pasqua, che si estende per 7 settimane, dalla domenica di resurrezione alla Pentecoste. Di settimana in settimana è sempre l'unico mistero di Cristo nostro Signore risorto dai morti che viene celebrato. È anche il mistero della vita cristiana, della vita nuova, che si dispiega in tutta la sua inesauribile ricchezza. La gloria della resurrezione si effonde negli spazi del cosmo e nell'avvicendarsi dei tempi. Il Signore vivente attira a sé ogni creatura e tutto riempie, tutto trasforma, tutto rinnova con l'efficacia di quella forza di comunione che è sprigionata dalla bellezza eterna e incorruttibile del suo corpo glorioso. Ci disponiamo a celebrare la domenica in albis, così si diceva un tempo. È la domenica che anticamente segnava il momento in cui i neobattezzati deponevano l'abito bianco, le albe. Ormai l'abito dei cristiani consiste nella loro indissolubile appartenenza al Signore vivente. È questo l'abito che non si depone più, per la vita e per la morte, perché esso vale come sigillo di comunione che rimane in eterno. Mentre impariamo a morire nella nostra vita cristiana, già siamo rivestiti di Cristo per appartenergli nella pienezza della luce e nella definitività dell'amore. Amen e alleluia. Ed ora leggiamo il brano degli Atti degli Apostoli, prima lettura della messa di domenica, nel capitolo secondo, alla fine del capitolo, uno dei cosiddetti sommari relativi alla vita della prima comunità di discepoli a Gerusalemme, dal versetto 42 al versetto 47. Pier Francesco.
Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.
Grazie. Leggiamo allora senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20. Leggiamo dal versetto 19 sino alla fine del capitolo, versetto 31. Sigale.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno.
Amen.
Molti altri segni fece Gesù in presenza dei due discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Ecco, grazie. Se volete avvicinarvi, c'è posto qui, sulla panca vicino al tavolo. Ed ecco, noi proseguiamo nella lettura del Salterio, salmo dopo salmo, di settimana in settimana, e siamo giunti al salmo 89, che è l'ultimo salmo del terzo libretto del Salterio. Il Salterio si compone di 5 libretti. Il terzo libretto ha avuto inizio con il salmo 73 e si completa ora con il salmo 89. Noi abbiamo percorso un itinerario piuttosto impegnativo, di settimana in settimana, di salmo in salmo, che naturalmente non è adesso il momento di ricostruire in maniera dettagliata. Fatto sta che abbiamo alle spalle una serie di inviti e di incoraggiamenti a intraprendere il cammino della vita come discepoli che sono aiutati a incontrare il Signore nel suo rivelarsi, il Signore in quanto è colui che incrocia il nostro cammino, e in quanto è proprio lui che traccia una strada lungo la quale anche noi, in qualità di discepoli, potremo incamminarci. Siamo apprendisti alla scuola dell'amore. Ne parlavamo leggendo gli ultimi salmi, e già siamo giunti a queste tappe conclusive del terzo libretto con un certo slancio. E alla fine del capitolo del Salmo 86 voi ricordate quella invocazione che abbiamo fatto nostra: dammi un segno di benevolenza, fai per me un segno di bellezza, un segno di bellezza in me, con me, per me, un segno di bellezza. E dunque il Salmo che abbiamo letto di seguito, 87, quel segno di bellezza che si è fatto contemplare da noi, laddove è apparsa la maternità di Gerusalemme, si è rivelata a noi come segno di una bellezza che appartiene a Dio, ma che abita nella storia degli uomini. E là dove anche noi, insieme con tutti i soggetti citati espressamente o implicitamente nel Salmo 87, così da rappresentare la moltitudine dei popoli, la totalità degli esseri umani nel tempo e nello spazio di questo mondo, anche noi siamo ricordati nel grembo di Gerusalemme. Salmo 87, il versetto 4: ricorderò Gerusalemme che fa memoria, che custodisce nel suo grembo, è un grembo fecondo, è un grembo materno. In quella prospettiva di crescita della storia umana verso la ricomposizione della famiglia universale, la famiglia ecumenica, laddove i fratelli vanno man mano verificando e sperimentando cosa vuol dire essere fratelli che appartengono al medesimo grembo. E quindi dal Salmo 87 siamo passati al Salmo 88, naturalmente, che leggiamo per la Domenica delle Palme. È un lamento particolarmente drammatico, eppure abbiamo avuto modo di contemplare proprio attraverso i versetti del Salmo la figura messianica che interpreta l'amore di Dio attraverso quella sequenza di situazioni drammatiche, dolorosissime, fino all'esperienza della morte, dunque attraverso quella sequenza di eventi che il Salmo 88 descrive con una lucidità davvero commovente, ed è così che siamo confermati nel cammino di discepoli che sono apprendisti alla scuola dell'amore, laddove è la storia umana che costituisce il l'aula nella quale si svolge l'adeguata pedagogia che ci illumina per quanto concerne la qualità del nostro discepolato e dunque la nostra identità di apprendisti alla scuola dell'amore. Il Salmo 88 non capita a caso qui subito dopo il Salmo 87, nel grembo di Gerusalemme, nel grembo della madre, dove siamo ricordati, ecco, alle prese con il mistero di Dio che si rivela a noi come colui che ha fatto sua anche la mia morte, laddove la mia malattia mortale mi immerge nel mistero del Dio vivente. Leggevamo prima di Pasqua, per la Domenica delle Palme, 2 settimane fa: è lui che ha fatto sua anche la mia morte. Siamo confermati nel nostro discepolato fino alla, all'incontro con la figura determinante in questo nostro apprendistato, in questo nostro cammino in quanto discepoli, la figura messianica, che adesso vedete acquista un rilievo dominante nel Salmo 89 che leggiamo questa sera per domenica prossima. Vi dicevo poco fa, è l'ultimo salmo del terzo libretto del Salterio. Il salmo è piuttosto impegnativo, sono ben 52 versetti, come vedete. Adesso io cerco di sbrigarmi senza che ci disperdiamo in dettagli eccessivamente particolari, ma questo ampio poema è certamente caratterizzato, e subito lo verificheremo, da una visione teologica della storia umana che fa riferimento alla figura del Messia. Il figlio che è stato promesso a Davide, sullo sfondo del nostro Salmo 89, inconfondibile, la reminiscenza del racconto che leggiamo nel secondo libro di Samuele, nel capitolo 7, là dove attraverso il profeta Natan viene rivolta a Davide la promessa riguardante il figlio che renderà stabile il suo trono. È la cosiddetta promessa messianica, che diventa poi come dire, la struttura portante di tutta la storia che si succede, che si svolge successivamente nel corso delle generazioni e nel corso dei secoli, fino al compimento di essa. Ed è una storia niente affatto lineare, è una storia niente affatto corrispondente alle aspettative, ai desideri, alle pretese di coloro che pure la custodiscono generazione dopo generazione, la promessa messianica. Da Davide in poi, fatto sta, vedete, che il nostro Salmo 89 si compone di due sezioni che possiamo subito individuare. Una sezione formulata alla maniera di un inno fino al versetto 38, e quindi dal versetto 39 il Salmo prende l'andatura di una supplica per arrivare al versetto 51. Il versetto 52 è la clausola dossologica che segna la fine del terzo libretto del Salterio, laddove leggiamo: benedetto il Signore in eterno, amen, amen. Fine del terzo libretto del Salterio. Il versetto 52, per così dire, non fa parte del nostro Salmo. Il Salmo si conclude con il versetto 51. E dunque, un inno e la supplica, e le due sezioni di questa unica grande composizione sono indissolubili, tenendo conto del fatto che il tono implorante, che è proprio della supplica, in realtà ci aiuta a cogliere qual è la situazione di partenza in cui si trova l'orante, che sviluppa la sua contemplazione in maniera celebrativa, cantando tutti i buoni motivi per lodare il Signore. E vedete, tutto quello che adesso leggiamo fino al versetto 38 si inserisce comunque nel contesto di una vicenda che, stando all'esperienza immediata, è segnata da motivi di profondo sconforto, motivi di delusione amarissima, motivi di scandalosa incertezza. Perché? Adesso leggiamo. Il Salmo è dotato di una intestazione, maschil, di Etan Letraita, non ne teniamo conto per il momento. Maschile è il termine che spesso viene tradotto con discernimento, dunque è un salmo che già programmaticamente ci sollecita a affrontare una situazione che esige un'attenta riflessione, e comunque siamo invitati a partecipare a questa vicenda mettendo in gioco tutte le nostre capacità interpretative, e d'altra parte anche in questo siamo apprendisti, non siamo in grado di interpretare il significato di quello che avviene e del dramma nel quale siamo effettivamente coinvolti se non opportunamente istruiti. I primi versetti fino al versetto 5 possiamo ben circoscrivere come un'introduzione. Così si presenta il nostro orante, versetti 2 e 3, e così è la voce del Dio vivente che si fa udire in un contesto dialogico che conferma il valore della sua iniziativa. Leggo, versetti 2 e 3, canterò senza fine le grazie del Signore. Questo termine chesed, qui al plurale, termine che ricorre più volte nel Salmo. L'opera del Signore nella gratuità del suo amore. E il nostro orante si presenta così, come il cantore che con instancabile puntualità annuncia il suo impegno di rendere lode a ciò che è rivelazione inesauribile della misericordia gratuita del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli. E aggiunge, perché la mia Bibbia dice, hai detto, correggete, perché ho detto, è ancora in prima persona singolare, è lui l'orante che qui sta dichiarando, non la mia grazia, togliete quel mia, così nella mia Bibbia, probabilmente la nuova traduzione si esprime diversamente, perché ho detto la grazia rimane per sempre, ecco, la grazia rimane per sempre, anche questo è un rigo che può essere tradotto con alcune variazioni, è un mondo di grazia questo, è un mondo di grazia, Olam Chesed, è un mondo di grazia. Io l'ho detto questo, dice l'orante, e vedete, vuole ribadire la sua affermazione, è un attestato, è un atto fiducia incrollabile, almeno così ci appare in questa battuta introduttiva del nostro Salmo da parte sua. La grazia è la chesed del Dio vivente, è la sua volontà d'amore, rimane per sempre dunque nel tempo, ma è tutta la realtà creata che ne è un segno inconfondibile. La sua fedeltà è fondata nei cieli, vedete, i cieli come contenitore di tutto quello che è creato, di tutto quello che esiste nello spazio e di tutto quello che si svolge nel tempo. La tua fedeltà è fondata nei cieli. Di seguito, ecco i versetti 4 e 5, che nella mia Bibbia sono tra virgolette, dove è la voce del Signore che riemerge come una eco che ribadisce un messaggio che ci rimanda esattamente alla promessa messianica, quello che avvenne a suo tempo quando il re Davide fu visitato dal profeta Natan. Secondo il libro di Samuele, capitolo 7, vi dicevo e ripeto, ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, vedete, quella che fu la promessa allora comunicata a Davide, adesso trova conferma, stabilirò per sempre la tua discendenza, ti darò un trono che duri nei secoli. È la citazione di un evento memorabile ed è la citazione pressoché alla lettera di un testo memorabile, è la voce di Dio che riecheggia, anche se l'orante con cui abbiamo a che fare appartiene a una generazione che è successiva a quella di Davide, anzi forse successiva di diversi secoli a quella di Davide, forse appartiene a una generazione, anzi proprio questo constateremo tra non molto, nella quale per così dire si è perso il tracciato che nella storia del popolo serve a individuare la discendenza di Davide, come se quella discendenza fosse nel frattempo diventata sotterranea, ma questa è una considerazione che emergerà nel seguito del nostro salmo. Per adesso vedete l'eco della voce che attraverso il profeta annunciò a Davide la promessa circa la discendenza che avrebbe reso stabile il suo trono, quella eco è confermata in tutta la sua autorevole fedeltà. Dal versetto 6 al versetto 38 allora l'inno si sviluppa in due svolgimenti, si sviluppa in due momenti fondamentali che sono a loro volta articolati. Il primo momento, fino al versetto 19, ci aiuta a contemplare l'azione cosmica del Signore, e il secondo momento, fino al versetto 38, è invece il governo del Signore nella storia che noi siamo invitati a contemplare. Leggo il versetto 6, dice: i cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Il versetto 6 in qualche maniera ricopre la funzione dell'invitatorio, e vedete là dove i cieli cantano, ecco, noi siamo invitati a cantare, siamo sollecitati a cantare, l'assemblea dei santi, è la corte celeste che si manifesta attraverso questa sua espressione celebrativa, perché le meraviglie del Signore sono meritevoli di un canto incessante. E allora dal versetto 7 al versetto 9, una prima strofa, chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? Dio è tremendo nell'assemblea dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona. Dunque, la sovranità del Signore, la regalità del Dio vivente, per cui tutto ciò che c'è di immenso, di smisurato oltre i confini che la nostra esperienza ci consente di raggiungere nella condizione umana, tutto conferma la regalità di cui egli solo è dotato. Non c'è altro riferimento che sia paragonabile a lui come sovrano dell'universo. E insiste, seconda strofa, dal versetto 10 al versetto 15: tu domini l'orgoglio del mare. Notate adesso come ritorna il pronome di seconda persona singolare. Tu placchi il tumulto dei suoi flutti, tu hai
calpestato,
c'è una macchina, tu hai calpestato Rahab come un vinto. Con braccio potente hai disperso i tuoi nemici, quel che segue subito leggerò. Vedete, adesso abbiamo a che fare con la realtà che sta sotto il cielo, la immensità superiore a quel confine che noi non siamo in grado di superare, oltre il cielo, e adesso la realtà che invece è misurata secondo le caratteristiche proprie di quel che avviene sotto il cielo. E vedete, tutto quel che avviene sotto il cielo fa riferimento al suo dominio, alla sua sovranità, alla sua regalità. Tu domini l'orgoglio del mare, tu placchi il tumulto dei suoi flutti, è il creatore. Tu hai calpestato Rahab come un vinto. Rahab qui è una figura mitica che viene domata per garantire l'ordine e la stabilità dell'universo, tutto al servizio della sua grazia, al servizio della sua gratuita volontà d'amore. Tutto obbedisci a lui. E quindi il versetto 12: tuoi sono i cieli, tu hai la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contieni, il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati, il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome, è potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua destra, giustizia e diritto sono la base del tuo trono, grazia, ecco il nostro termine Chesed ancora una volta, e fedeltà precedono il tuo volto. Grazia e verità, vedete, espressione che poi ritorna nel Nuovo Testamento, ritorna tanto per dire nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, grazia e verità. La legge di Mosè, ma poi adesso siamo alle prese con quella pienezza del disegno che si compie in obbedienza a Dio, che ha come sue espressioni caratteristiche inconfondibili la grazia e la verità. Grazia e fedeltà, misericordia e fedeltà, tutto nel creato, tutto all'interno di quelle che sono le misure di spazio e di tempo che riguardano le creature sotto il cielo, obbedisce alla sua volontà d'amore. Di seguito ancora, allora, terza strofa di questo primo momento, dal versetto 16 arriviamo al versetto 19. Beato il popolo che ti sa acclamare. E qui vedete, la beatitudine è indirizzata al popolo che apprezza il beneficio di essere anch'esso creatura. Nel contesto in cui la creazione celebra puntuale precisione l'azione misericordiosa del Signore, tutti gli eventi sono misurati da questa sua provvidenza d'amore, ed ecco, beato quel popolo che ti sa acclamare, che cammina, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia trova la sua gloria, perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo di Israele. Non mi soffermo sui dettagli, vedete, c'è un popolo che non viene nominato ricorrendo a titoli anagrafici, ma in realtà proprio nel momento in cui la strofa ci lascia, nel versetto 19, leggiamo che il Signore è il Santo di Israele, è il Dio vivente, e questo popolo beato è popolo che si è trovato coinvolto in una vicenda del tutto singolare, è un privilegio che qui viene qualificato come una vera e propria beatitudine, e la lucidità vedete, qui si parla di un popolo che cammina alla luce del volto del Signore, quella lucidità interiore che consente a questo popolo di trovare dimora nel contesto dell'universo, compiacendosi di essere creatura che appartiene al Creatore, compiacendosi di essere parte di quel... di quell'immenso quadro che tra cielo e terra raccoglie la totalità delle creature in obbedienza alla sua volontà d'amore. Da qui versetto 20 fino al versetto 38 l'inno che già ci ha fornito i molti accenni considerare le note caratteristiche della storia umana, ma adesso è proprio in questa direzione che siamo invitati dal nostro orante a puntare il nostro sguardo. Dopo aver contemplato l'azione cosmica del Signore in questo contesto, c'è anche un popolo dotato di quelle caratteristiche che abbiamo più o meno intravisto. Adesso, versetto 20, leggo. Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo, ecco, adesso qui è ricostruito un percorso storico. In maniera esplicita si fa riferimento dunque a una vicenda che ha avuto precise scansioni cronologiche. Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo: ho portato aiuto a un prode. E vedete, il tema di questa conversazione tra lui, il Dio vivente, il sovrano, il re dell'universo, il signore della storia umana, tra lui e il popolo con cui ha fatto alleanza, il tema adesso viene esplicitato facendo appello ancora una volta, ma in maniera esplicita adesso, alla promessa messianica. Ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un eletto tra il mio popolo, ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, è il Mashiach, è l'unto, è il consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Ecco, fino al versetto 22, la presenza di Davide è messa opportunamente a fuoco nel contesto di una storia che viene adesso delineata nelle sue dimensioni proprie, ma proprio nel suo dinamismo particolare, il consacrato, il Mashiach, l'unto, qui c'è di mezzo un unguento profumato, il consacrato, l'unto, il Cristo, come poi si dice passando attraverso la traduzione in greco, è anche il profumato. Davide. E a riguardo di Davide adesso, nei versetti da 23 a 26, la rievocazione di un impegno particolare garantito dal Dio vivente per proteggerlo, per accompagnarlo, per sostenerlo. Leggo allora dal versetto 23. Su di lui non trionferà il nemico, né lo opprimerà l'iniquo, annienterò davanti a lui i suoi nemici, colpirò quelli che lo odiano, la mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza, il suo corno, la sua potenza. Stenderò sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Dunque Davide eletto e consacrato mediante l'unzione, Davide protetto nelle sue imprese in modo tale da riportare successi che daranno espressione entusiasmante alla sua funzione regale, la regalità di Davide. E ancora dal versetto 27 al versetto 29 questa relazione specialissima tra il Signore che è sovrano e Davide che è consacrato per essere re nella storia del suo popolo viene descritta in maniera ancora più impegnativa e ancora più commovente, come una relazione equivalente a una intimità di famiglia, una relazione di paternità e di figliolanza. Questa peraltro è anch'essa una espressione che servirà poi a identificare il figlio promesso a Davide, che in quanto figlio promesso a Davide è anche figlio di Dio. E qui leggiamo: egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza, io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra, gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele. Dunque Davide, vedete, individuato niente meno che come figlio che il Dio vivente identifica come primogenito, di cui egli si compiace e verso il quale manifesta una testimonianza di amore irrevocabile. Gli conserverò sempre, il versetto 29 che ho appena letto, la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele. Dal versetto 30 al versetto 38 adesso il canto del nostro orante fa riferimento alla discendenza di Davide, perché la stabilità del trono di Davide dipende da coloro che gli succederanno, che si avvicenderanno nelle generazioni future. E il versetto 30 adesso dice: stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. La stabilità del trono non dipende semplicemente dal fatto che c'è un sovrano, ma dipende dal fatto che è garantito il futuro, perché c'è una dinastia che mette a disposizione un discendente, e questa stabilità nel tempo è fondamentale per quanto riguarda l'equilibrio positivo di una società arcaica che ha bisogno di riconoscere nell'istituzione monarchica una garanzia di stabilità. E dunque la discendenza. E quindi stabilirò per sempre la sua discendenza e il suo trono come i giorni del cielo, come i giorni del cielo. Dunque una stabilità per la quale non ci saranno impedimenti nel futuro, anche se qui veniamo a sapere che i discendenti di Davide potrebbero, il nostro orante formula in termini ipotetici quello che di fatto nel corso della storia è stato poi verificato come un dato oggettivo evidentissimo, potrebbero non corrispondere alla dignità della figura paterna. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge, versetto 31, e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa. Questa è un'ipotesi poi largamente confermata nel corso della storia. Ma, ecco, versetto 35, 34, ma non gli toglierò la mia grazia. Ecco il nostro termine chesed. Vedete, per quanto i figli di Davide possano essere figure che non corrispondono adeguatamente alla dignità prestigiosa del loro padre Davide, non gli toglierò la mia grazia. Vedete, la promessa è confermata, e alla mia fedeltà non verrò mai meno, non violerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa, sulla mia santità ho giurato una volta per sempre, certo non mentirò a Davide, in eterno durerà la sua discendenza. Vedete, la promessa è confermata. Il suo trono davanti a me è quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Questo versetto che ricorda il Salmo 72, Salmo che concludeva il secondo libretto del Salterio. Poi il secondo libretto si è aperto col Salmo 73, che ci ha aiutati, per così dire, ma ne parlavamo a suo tempo, a immergerci come spettatori, ma come spettatori massimamente interessati nel vissuto interiore di quella figura messianica che il Salmo 72 annunciava, il mondo interiore, l'animo, il cuore, l'atteggiamento che rivela una singolare capacità di passare attraverso le contraddizioni, i rifiuti e i disastri, già nel Salmo 73. Ma adesso, vedete, adesso è il nostro Salmo 89, alla fine del terzo libretto del Salterio, che improvvisamente, dopo questo svolgimento innico che ci ha portati fino al versetto 38, si trasforma in una supplica amarissima, perché dice il versetto 39: ma tu lo hai respinto e ripudiato. Dunque un tracollo preoccupante, scandaloso. Quella regalità del Messia è stata descritta come la struttura portante della storia umana. La rivelazione nel tempo dell'amore fedele del Dio vivente. E adesso, vedete, abbiamo a che fare con una vicenda che travolge tutte le aspettative, che contraddice tutte le tensioni che sono state sollecitate, educate, tensioni programmatiche, progettuali verso il futuro, come abbiamo appena letto, quale che possa mai essere l'insufficienza oggettiva, l'incapacità pratica che i discendenti di Davide dimostreranno, ma la promessa resterà valida e dunque la discendenza resterà al suo posto e la dinastia giungerà fino a quel compimento finale che corrisponderà alla intenzione d'amore del Dio vivente. Ma adesso, vedete, quell'intenzione d'amore dove è andata a finire, se è vero che tu hai respinto e ripudiato, ti sei adirato contro il tuo consacrato, il tuo Mashiach, hai rotto l'alleanza con il tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona, hai abbattuto tutte le sue mura, diroccato le sue fortezze, tutti i passanti lo hanno depredato, è divenuto scherno dei suoi vicini. Vedete, è un lamento che ha a che fare con l'esperienza di un presente tragico. Ve lo dicevo proprio all'inizio della nostra lettura, l'orante in realtà già è alle prese con quelle tappe della storia del popolo di Dio in cui la discendenza regale è cancellata, l'istituzione monarchica è proprio svuotata di qualunque contenuto civile e politico, il popolo è disperso, tutte le espressioni istituzionali proprie del governo regale sono disperse al vento, e dunque insiste, hai fatto trionfare la destra dei suoi rivali, versetto 40. Hai fatto gioire tutti i suoi nemici. Hai smussato il filo della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo splendore. Hai rovesciato a terra il suo trono. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai coperto di vergogna. Ecco, il re, discendente di Davide, figura messianica, ridotta a poltiglia della terra, poltiglia fangosa, un essere svergognato, e dunque vedete una situazione storica che è a dir poco insopportabile, e tutto questo il nostro orante descrive in rapporto alla iniziativa del Dio vivente. Tu, è il versetto 39, ma tu, e vedete questa relazione con il Dio vivente continua a essere determinante per il nostro orante, anche se il linguaggio da quelle che sono le forme proprie del canto che loda adesso passa alle forme della supplica implorante, si aggrappa a questo tu, ma con animo sconcertato, alle prese con uno scandalo dolorosissimo. Le vicende della storia di cui lui è spettatore, per quelli che sono i dati contemporanei che sono a sua disposizione, ed è lui e gli altri della sua generazione, e si suppone già delle generazioni che verranno dopo la sua, alle prese con un disastro storico irrimediabile. E tu, la supplica, fino a quando, Signore? Ecco, versetto 47, qui adesso sono le ultime battute del nostro salmo, ma quelle che poi servono a veramente a ricapitolare tutto il percorso che abbiamo rapidamente compiuto, e ricapitolare anche tutto il percorso del terzo libretto del Salterio, e ricapitolare anche tutto il lo svolgimento della storia della salvezza, così come può essere finalmente letto e illustrato da parte di chi è stato coinvolto non solo empiricamente nei fatti, ma interiormente visitato da una rivelazione che li spiega quei fatti, li illumina dall'interno, e il nostro orante alle prese con una scoperta per così dire strabiliante, di cui parla appena appena, ma noi ci rendiamo conto che davvero si sta affacciando sull'orizzonte che ricapitola non solo la storia del popolo di Dio, ma la storia universale all'interno di una rivelazione d'amore che non è smentita per il disastro che è adesso nella evidenza dei fatti, ma proprio quel disastro, con tutte le sue manifestazioni, e di cui si potrebbe parlare a lungo, perché è nell'evidenza delle cose un fenomeno macroscopico, ma proprio quel disastro è il luogo in cui la promessa si compie. Dalla vergogna di una sconfitta, di un fallimento, come il nostro orante sta riconoscendo, fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto? Arderà come fuoco la tua ira? Ricorda quanto è breve la mia vita. Perché quasi un nulla hai creato ogni uomo? Quale vivente non vedrà la morte? sfuggirà al potere degli inferi? Lui si presenta in prima persona singolare e si presenta in prima persona, vedete, il nostro orante, perché considera abilitato a interpretare la realtà del suo popolo, e quello che avviene a tutti quelli del suo popolo è quello che riguarda lui in prima persona. Ma il nostro orante avverte anche in prima persona l'urgenza di quel richiamo che conferma ancora per lui e in lui la positività irrevocabile della promessa antica. Il discendente che renderà stabile il trono di Davide, non come l'abbiamo immaginato, l'abbiamo progettato, l'abbiamo anticipato nei nostri desideri e nelle nostre aspirazioni, ma verrà esattamente come colui che prende su di sé l'imprecazione, l'obbrobrio, l'infamia. È il Messia che viene per regnare? E il disastro di cui noi siamo spettatori, nel quale siamo coinvolti, e lui parla adesso in prima persona, io ci sono dentro a questo disastro, è il mio fallimento, è la mia sconfitta, è il mio proprio, è la mia vergogna, è lo scandalo che rende irreparabile la sconfitta della mia vita, ed ecco, dice, il Messia viene così. Questo non è il motivo per considerare che le promesse sono disattese? Che c'è stato un inganno? Che lui si è sbagliato? Che lui ha rinunciato? Eppure l'impegno preso era un impegno irrevocabile all'inizio. Proprio la situazione obbrobriosa in cui noi ci troviamo è l'ambiente nel quale trova conferma la promessa, e vedete che qui si giunge a un'esperienza profondissima dove tutta la miseria umana viene reinterpretata dal nostro orante come la modalità rivelativa del Messia promesso a Davide. Verrà proprio attraverso l'obbrobrio. Vedete, qui dice: dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo? Il versetto 50, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide, le tue grazie, le tue misericordie, dov'è? Hai giurato a Davide, dov'è? C'è un'aspettativa orientata in questa direzione, sono delle aspirazioni, ci sono delle pretese, ci sono dei presupposti che peraltro i fatti della storia hanno rigorosamente smentito, ma adesso vedete dove si manifesta la tua misericordia. Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi. Porto nel cuore le ingiurie di molti popoli. Attenzione a questo versetto 51, 52, 53, leggevo male, vabbè, ma avete capito. Dunque, qui il versetto 51 ricorda, Signore, l'oltraggio. Da prendere atto di come quelli del popolo coinvolti in quel tracollo storico, responsabili di un fallimento nella discendenza di Davide, che certamente le testimonianze sono state deplorevoli, ma è nella storia del popolo, è una storia che precipita in un abisso di miseria, in un abisso di squallore, in un abisso di corruzione. E dunque, ricorda, Signore, l'oltraggio, qui è proprio l'infamia dei tuoi servi. E dice: porto nel cuore le ingiurie di molti popoli. Vedete, qui in prima persona singolare lui sta accennando a una ipotesi che riapre dinanzi a noi la prospettiva dell'incontro con il Messia, l'innocente che raccoglie l'infamia della condizione umana, il Messia. Sarà così? Vedete, il nostro Salmo si conclude proprio con questo appello alla figura messianica che viene come colui che porta nel cuore. Qui nella traduzione in greco diventa entocolpo, entocolpomu. E vedete, questa è l'espressione che risuona nel Vangelo secondo Giovanni, quando Gesù dice durante l'ultima cena: uno di voi mi tradirà. E allora c'è un discepolo che è rivolto verso il suo colpo, verso il suo seno, rivolto verso di lui, è piegato verso il discepolo amico del Signore, che compatisce il dramma che si agita nel cuore del maestro, dove nella sua innocenza è proprio lui che si fa carico di tutto il cumulo immenso di miserie umane, e nel suo modo di sprofondare nell'abisso della condizione umana fino in fondo alla sconfitta più feroce, lui innocente, ecco che in lui si allarga e nel suo cuore umano si dispiega lo spazio dell'accoglienza. Porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, leggo qui nella mia Bibbia, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano i passi del tuo consacrato. L'ultima parola del nostro Salmo è Mashiach, il tuo unto, il tuo Messia. E sono i passi del Messia, le orme lasciate dal Messia, la strada aperta dal Messia. C'è un'altra strada? Le attese che infervoravano quelli del passato sono state largamente tradite, ma non è venuta meno la promessa, e la promessa ci orienta verso colui che viene e traccia una strada per noi del tutto inimmaginabile, che però è finalmente la strada che potremo praticare laddove il Messia che viene si fa carico di tutta l'infamia della nostra condizione umana, lui l'innocente. Questo riguardo, e subito lasciamo da parte il Salmo 89, vedete che qui, dove il versetto 52 dice: insultano i nemici i passi del tuo consacrato, i passi del tuo consacrato, le orme lasciate dal tuo consacrato, le orme, il tracciato che lui segna, vedete, in maniera del tutto spropositata rispetto alle aspettative, il figlio di Davide che viene, il Messia, il consacrato, il protagonista, il re, è colui che viene in quanto solleva dal basso la miseria della condizione umana, e dunque qui la traduzione in greco, dove leggiamo i passi, dice antallagma. Un termine su cui poi riflettono i padri della Chiesa in lungo e in largo, per dire lo scambio è il suo modo di farsi carico della nostra miseria umana per attivare quella relazione che conferisce a noi miserabili il frutto valido, efficace, fecondo della sua innocenza. Il Messia viene, vedete, come colui che profuma con i segni inconfondibili della gratuità dell'amore e della purezza della vita, la realtà tenebrosa, vergognosa, scandalosa della nostra miseria umana. Quello che sta avvenendo, sta considerando, contemplando e testimoniando il nostro orante, non è il segno di come le promesse fossero false, ingannevoli, ma è il segno che si tratta per noi di accogliere la visita del Messia, scoprendo che ben altri percorsi egli apre. Nel suo modo di instaurare quel regno a cui tutto nella creazione e l'intero svolgimento della storia umana obbediranno. Ecco, fine del terzo libretto del Salterio, il tuo Messia. Lasciamo da parte il nostro Salmo 89. Poi vedremo come come i salmi che seguiranno ci consentiranno di proseguire nel nostro cammino, ma per adesso vedete ecco di nuovo il Vangelo secondo Giovanni nel capitolo 20. Leggiamo dal versetto 19, capitolo 20, abbiamo a che fare con quelle pagine che si appoggiano per ovvi motivi sul racconto che precede, capitoli 18 e 19, il racconto della passione secondo Giovanni, come si dice, ed è il racconto della passione che abbiamo ascoltato il venerdì santo, nella settimana santa, tutti gli anni, passione secondo Giovanni, e ricordate che il racconto della passione è circoscritto all'interno di una cornice che fa riferimento a un giardino. Ne parlavamo in altre occasioni, all'inizio del capitolo 18 in un giardino, alla fine del capitolo 19 il sepolcro si trova in un giardino, in un giardino. E vedete che qui alla fine del capitolo 19, fine del racconto della passione, il cadavere di Gesù deposto dalla croce da Giuseppe di Arimatea, aiutato da Nicodemo, viene cosparso con abbondantissimo profumo. Nel Vangelo secondo Marco, ricorderete, il cadavere viene sepolto senza essere unto, senza essere profumato, senza essere trattato come avviene solitamente, non c'è nemmeno il tempo. Qui invece nel Vangelo secondo Giovanni vedete c'è stato di mezzo l'intervento di Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, una quantità enorme, presero allora il corpo di Gesù, lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici come usanza seppellire per i giudei, il profumo del trafitto che abita nel giardino della vita. Tutto il racconto della passione è dunque elaborato dal nostro evangelista in maniera tale da aiutarci a ricevere anche noi il richiamo inconfondibile che proviene da quella esalazione di profumo che allude inconfondibilmente al giardino della vita. È il nuovo Adamo da cui nasce l'umanità che ormai è generata per la pienezza della vita. È proprio il nuovo Adamo dormiente ormai dopo avere consegnato lo spirito sulla croce è stato trafitto, il fianco è stato trafitto, ne è uscito il sangue, ne è uscita l'acqua, e dunque è la nuova umanità che nasce, generata dal nuovo Adamo per la pienezza della vita. Il profumo del protagonista di questa novità che ci genera in vista di quella pienezza della vita rispetto alla quale noi creature umane siamo separati, quella pienezza da cui ci siamo allontanati e rispetto alla quale siamo divenuti estranei, ed ecco la pienezza della vita. Notate che il linguaggio del nostro evangelista Giovanni è particolarmente provocatorio, perché la realtà di fatto è scandalosa. L'amore innocente è sconfitto. L'amore innocente è sconfitto. La realtà è tale da suscitare scalpore, disagio, insofferenza, scandalo. Questo è il termine che compariva, probabilmente ricordate, alla fine del capitolo 6, quando Gesù nella sinagoga di Cafarnao ha sviluppato quel grande discorso dove parla del pane, il pane della vita, il pane come cibo, il vino come bevanda, la sua carne, il suo sangue. Capitolo 6. Se voi per un momento riprendete sotto gli occhi gli ultimi versetti di quel capitolo, versetto 60, leggo così: molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? E Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: questo vi scandalizza? Vi scandalizza? Ecco, questo è scandalo. E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? Già. E è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono, alcuni tra voi che non credono. Non mi soffermo su questo testo. Vedete, siete scandalizzati anche voi per come sono andate le cose, che oggettivamente, certo, suscitano scalpore, suscitano disappunto, provocano una reazione amara. Oltretutto, vedete, qui non c'è soltanto la reazione di coloro che sono stati spettatori dell'evento, ma coloro che hanno oggettivamente contribuito all'evento, perché tutti i discepoli sono coinvolti in un'esperienza di comune generale tradimento. L'innocente è stato sconfitto, l'amore innocente è stato sconfitto. Beh, vedete, il Salmo 89 ci aveva condotto a una constatazione più o meno analoga a questa. Fatto sta, vedete, che qui, capitolo 20, ecco, le pagine che seguono e che si appoggiano su quella esalazione di profumo che proviene dal giardino della vita, là dove il trafitto è stato colpito al fianco, e là dove il trafitto deposto dalla croce è stato chiuso nel sepolcro. E il capitolo 20, vedete, ci spiega che essere generati alla vita e alla vita nuova, la vita, così come il richiamo insistente e autorevole al giardino della vita ci suggerisce, giardino della vita nel suo valore originario. Ebbene, essere generati alla vita significa diventare credenti, significa entrare in una stabile relazione di vita con lui. Se voi con l'occhio arrivate alla fine del capitolo, leggevamo poco prima, capitolo 20, versetto 30, molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, è l'unto, è il Messia, quello di cui ci parlava il Salmo 89, crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. E perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Essere generati alla vita significa diventare credenti. Significa, come adesso vi dicevo, entrare in una relazione stabile, una relazione di vita stabile con lui. Diventare credenti. E così avere la vita. Fatto sta che il nostro capitolo 20, vedete, trova qui in questi ultimissimi versetti la propria sintesi più che mai precisa e istruttiva per noi. Abbiamo a che fare, come già sappiamo, tante altre volte nel corso degli anni ne abbiamo parlato, con una vicenda che si sviluppa in quattro quadri, ma i quattro quadri di un itinerario che illustra come si diventa credenti. Ma vedete, diventare credenti coincide con essere generati alla vita. Generati alla vita laddove nel giardino della vita, ecco, il trafitto è il nuovo Adamo che esala il profumo della sua unzione, della sua consacrazione messianica. Quattro quadri, solo qualche richiamo, in modo tale che poi arriviamo senz'altro al nostro testo, ma uno sguardo panoramico al capitolo non ci fa male, anche se non è la prima volta. Di fatto siamo alle prese con una vicenda scandalosa, e proprio là dove lo scandalo ci interpella si rivela il compimento delle promesse di Dio. È quello che il Salmo 89 già intravedeva, già contemplava a distanza, già ci annunciava con una visione appena appena, come dire così, accennata, una visione della realtà futura, dell'avvento futuro, del compimento futuro, che è proprio di chi con un sospiro appena appena si affaccia su un orizzonte che non riesce meglio a interpretare. È il Messia. Da dove viene? Come viene? Chi è? Ed ecco il compimento delle promesse. Il primo momento, il primo quadro, qui, era il brano evangelico di domenica scorsa, dal versetto 1 fino al versetto 10, il primo momento di questa scoperta, dico scoperta intendendo che là dove lo scandalo ci disturba e ci casca addosso come una delusione terrificante, e in quella delusione siamo coinvolti anche noi siamo parte della delusione, non c'è dubbio, ma ecco, là dove lo scandalo ci casca addosso ci è data la rivelazione di come si compiono le promesse di Dio, di come l'amore di Dio vince. Il primo momento di questa vicenda, di questo percorso e dunque di questa scoperta, consiste nella esperienza profondissima e silenziosa di un dono d'amore che esclude qualunque complicità con il male che è in noi e che è nel mondo. Ne parlavamo una settimana fa, la domenica di Pasqua. Vedete, il discepolo amico del Signore che credette nell'amore, in quanto è discepolo amico, credette nell'amore. Che, non c'è niente di spettacolare da vedere. Il sepolcro è vuoto, i teli sono al loro posto, e dunque credette nell'amore, un'intuizione muta la sua, non dice niente, anche perché non conoscevano le scritture. A modo mio, quando mi è capitato di pronunciare l'omelia, insistevo anche su questo particolare, ma adesso quello che leggevamo in questo brano evangelico domenica scorsa è a disposizione di tutti. Il discepolo amico credette nell'amore, dove vedete qui il fatto nuovo, singolare, davvero creativo di questa rivelazione d'amore sta nel fatto che non è un amore complice, è un amore che non approva niente di quel che ci riguarda in quanto siamo oggetto del male, protagonisti del male, responsabili del male nel mondo. Qui è l'intuizione silenziosa del nostro discepolo, è il primo atto di questo cammino, il primo momento, il primo quadro, un'intuizione muta, una rivelazione d'amore che contraddice tutto quell'accumulo di miserie, di meschinità, di cattiverie, di ingiustizie che concorrono a caratterizzare quella esperienza dello scandalo che dal punto di vista della nostra condizione umana diventa il motivo per constatare come dire, l'irrealtà, l'inapplicabilità, la impossibilità che le promesse di Dio si realizzino. Ebbene, vedete, l'amore che ci è stato promesso si rivela proprio là dove attraversa il carico di tutte le scorie che l'iniquità umana ha depositato nella nostra storia, senza esserne complice. E vedete qui il discepolo muto torna a casa. Non è vero che la violenza del male spietato è vittoriosa. C'è un amore che si rivela aprendo una strada alternativa dinanzi alla quale il discepolo rimane sconcertato, interdetto, eppure è tutto preso. È un'intuizione profondissima, silenziosa. Il secondo momento, dal versetto 11 fino al versetto 18, e il secondo momento di questa scoperta, la scoperta riguarda, come già vi dicevo, il fatto che la promessa di Dio e la sua volontà d'amore si compie proprio passando attraverso lo scandalo di cui noi siamo testimoni e nel quale siamo coinvolti. questo scandalo non dimostra che le promesse, che la promessa, che la volontà d'amore del Signore non si realizzano. Sono, vedete, i momenti di una scoperta che, per così dire, porta a attuazione quello che l'orante del Salmo 89 aveva intravisto a modo suo. E poi si era fermato. Qui adesso, nel secondo momento di questa scoperta, l'incontro con la presenza che ci chiama, mettiamoci tutti nei panni di quella donna in lacrime che è in sosta dinanzi al sepolcro vuoto. Una presenza che ci chiama a scoprire come nella tristezza della nostra ricerca siamo chiamati per nome. Dove l'hai posto? Dice a Gesù, confondendolo con il giardiniere, che poi, vedete, è una confusione molto pertinente. È veramente il giardiniere, è l'abitante del giardino, è il protagonista della vita nel giardino. E allora, dove l'hai messo? E lui non risponde circa il dove, dice Maria, il luogo della presenza, nella tristezza della nostra ricerca siamo chiamati per nome. È che il luogo interiore dove essere espropriati di tutto quello che è nostro significa imparare a discernere la gratuità del nostro esserci come creature. Tra cielo e terra, la continuità del tempo, sono le battute essenziali nella conversazione tra il Signore e Maria, e discernere ancora la gratuità del nostro essere coinvolti nella storia umana, in relazioni di fraternità, per cui non ci sono confini. Non mi trattenere, vedete, è espressione che serve a espropriare Maria di tutte quelle che sono ancora le sue pretese di catturare, di conquistare, di possedere, di gestire, e d'altra parte proprio in quanto si trova ad essere così espropriato della possibilità di stringere la presa e di restituire a se stessa la dimostrazione di una sua progettualità realizzata. E non è così, non è la sua progettualità che si realizza. Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro. Ecco, una creatura che scopre di qual è il valore di esserci in quanto creatura, che non appartiene a se stessa, che appartiene all'iniziativa gratuita del Dio vivente, che appartiene al Creatore, che appartiene alla sua gratuita volontà d'amore. E vedete, essere coinvolti anche noi come Maria in questa grande avventura che noi chiamiamo storia umana, che qui senz'altro viene descritta come l'evolversi di relazioni fraterne. Va a dire ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E così Maria vede il Signore, lei così si esprime. E quando dice questo, ho visto il Signore, qui nel versetto 18, Maria vuole esplicitare a suo modo quel che noi più o meno riusciamo a cogliere nell'esperienza di questo suo essere chiamata per nome nella profondità del suo esserci come creatura che non appartiene a se stessa, e nel suo essere coinvolta in una storia che dotata di dimensioni nello spazio e nel tempo immense, grandiose, indecifrabili, complesse, angosciose, ed ecco, è una storia di fratelli. Così vede il Signore la presenza che la chiama, la presenza di colui che si manifesta a Maria come il garante del valore prezioso e insostituibile che le compete in quanto creatura. E in quanto creatura vedete che è passata attraverso tutte le tristezze, tutte le delusioni, tutte le sconfitte che Maria di Magdala ha esplicitato con il suo modo di piangere e col suo modo di correre desolata di qua e di là, ma poi importa poco scendere nei dettagli, chi più ne ha più ne metta, ci siamo dentro tutti, e dunque va a dire ai miei fratelli. Maria vuole parlare di quello che lei dice ha visto, vuole parlare di questa scoperta che la presenza del Signore, come lei stessa lo definisce, le ha impresso nella profondità di un animo desolato, schiacciato sotto l'esperienza della sconfitta, dello scandalo, creatura che appartiene al Creatore e partecipe di una storia che è ricapitolata in tutto il suo svolgimento nel passato e nel futuro, che ancora noi non riusciamo nemmeno a immaginare, come storia di creature umane che appartengono alla paternità di Dio. E c'è un terzo momento allora, e qui il brano evangelico di domenica prossima, il terzo momento consiste nella venuta di Gesù. Gesù viene. In realtà all'inizio del Vangelo secondo Giovanni, quando il Battista stava battezzando, capitolo 1, versetto 29, leggiamo che Gesù viene, e Gesù viene, e questa venuta di Gesù si manifesta e si introduce là dove la paura di vivere tiene i discepoli asserragliati in quell'ambiente chiuso, e d'altra parte è proprio la paura di vivere che si trasforma in pace. Pace a voi. Sono espressioni essenziali, estremamente sobrie, ma anche estremamente efficaci. Laddove la paura inchiodava, manteneva nell'ombra e nel nascondimento i discepoli, non per niente alla sera di quel giorno, anche il momento del crepuscolo serale, ormai della veglia notturna, contribuisce a caratterizzare questa scena come un momento di rammarico per come sono andate le cose, di sgomento per conseguenze ulteriori che vengono percepite come delle minacce. Ebbene, la paura di vivere si trasforma in pace. Dire paura di vivere è espressione che potrebbe sembrare un tantino generica, eppure è del tutto pertinente, mi sembra. E Gesù viene là, dove la paura di vivere chiude, oscura l'orizzonte, e sigilla le relazioni dentro a un recinto che dovrebbe difendere, dato che le minacce sono incombenti, ed ecco, pace a voi. Ma perché, vedete, Gesù dice pace, e qui ci sono due gesti di Gesù che esplicitano il saluto con cui si rivolge ai discepoli. Il primo gesto, Gesù è colui che mostra le piaghe. Detto questo, mostrò loro le mani. Ricordate questo verbo mostrare, compariva nel racconto di quella opera svolta da Gesù nel Tempio, nel capitolo 2. Quale segno ci mostri? Ne parlava Pino di Luce a suo tempo nei suoi seminari. E quale segno ci mostri? Capitolo 2, versetto 18, 20, 21, 22. Quale segno ci mostri? Ecco, distruggete questo tempio, in 3 giorni lo ricostruirò. Quale segno ci mostri? Il verbo mostrare. Ed ecco il segno, colui che mostra le piaghe. E qui è evidente il richiamo al quarto canto del servo del Signore, il servo innocente, nel libro di Isaia, capitolo 53. Il servo innocente è il medico, e anche l'agnello, come leggiamo nel cantico, che era la prima lettura della liturgia solenne della croce, il Venerdì Santo. Le sue piaghe sono diventate medicina per noi, così Isaia 53, versetto 5, e mostra le piaghe, e vedete le mani e il costato, e qui è evidente il richiamo alla scena della trafittura nel capitolo 19. Nel Vangelo secondo Luca, quando Gesù appare, mani e piedi. Nel Vangelo secondo Giovanni, mani e costato, il fianco. Dalle sue piaghe siamo stati guariti, così cantava l'antico profeta, e così il servo, così l'agnello. E vedete, questo suo modo di mostrare le piaghe del trafitto, le piaghe del derelitto, le piaghe dello sconfitto, le piaghe del fallito, le piaghe di colui che è stato tradito e rifiutato, le piaghe di colui che è stato condannato a morte e ha fatto sua la morte degli uomini. L'innocente mostra a noi le piaghe, e quelle piaghe sono diventate la medicina. Quelle piaghe sono la testimonianza di una potenza d'amore che ci riguarda e ci investe, ci coinvolge proprio là dove noi siamo prigionieri del nostro scandalo, della nostra tristezza, della nostra sconfitta, della nostra paura. Medicine che guariscono. E allora vedete qui, quando i discepoli dicono abbiamo visto il Signore, lo diranno subito dopo, questa visione significa gioia, la gioia. E infatti gioirono al vedere il Signore. È un primo gesto di Gesù. C'è un secondo gesto, qui di seguito dal versetto 21, Gesù dice di nuovo pace a voi, e parla della sua missione, e detto questo, ripete, vedete il testo, questa espressione, detto questo, poco prima, detto questo mostrò le mani, adesso detto questo soffiò, alitò, il secondo gesto, è colui che soffia lo spirito, pneuma, è quello spirito che Gesù ha emesso quando è morto sul Calvario, così leggevamo nel versetto 30 del capitolo 19, chinato il capo spirò, dice la mia Bibbia, chinato il capo Gesù consegnò lo spirito. Lo spirito è fuso, lo spirito è il soffio del Dio vivente, è il soffio della vita. Notate tra l'altro che il verbo usato qui in greco non compare altrove nel Nuovo Testamento, compare soltanto in greco compare in alcuni testi dell'Antico Testamento in greco e compare nel capitolo 2 versetto 7 quando il Signore Dio soffia sull'impasto di Creta che ha sagomato e trasmette così il soffio della vita. Capitolo 2, versetto 7 del libro del Genesi. E quindi, vedete, qui Gesù soffia. E questo suo modo di soffiare lo Spirito significa coinvolgere i discepoli, e quindi noi, nella sua stessa missione. Significa che inserisce i discepoli, e quindi noi, ci inserisce, noi che siamo gli scandalizzati, noi che siamo gli spaventati, noi che siamo gli sgomenti, noi che siamo tristi e pronti a pretendere soluzioni che ci rimandano esattamente al ristretto e chiuso e asfittico circuito delle nostre prepotenze umane. E beh, vedete, inserisce noi gli scandalizzati nella corrente della vita che scaturisce dal grembo del Dio vivente. Quella corrente della vita che passa attraverso la condizione mortale di tutti gli uomini. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Già, e allora, quando i discepoli dicono, abbiamo visto il Signore. Vedete, questa visione si chiama Evangelo. La novità che fa tutt'uno con la missione della Chiesa, è la missione della Chiesa. Vedere il Signore qui significa scoprire come ci si trova coinvolti in quella che è la sua stessa missione, la missione del Figlio. E questo, vedete, in virtù di un evento travolgente che trasmette a noi il soffio del suo stesso respiro, il respiro del Dio vivente. La missione della Chiesa che affronta adesso la protesta di Tommaso che non vuole dipendere dalla testimonianza altrui. Sappiamo già, ne parlavamo tante altre in tante altre occasioni, vedete, questo è il quarto momento di questo itinerario. E il quarto momento consiste nella resa di Tommaso che incontra il Signore e lo incontra nella continuità del discepolato, lo incontra attraverso l'ascolto della parola di Dio mentre la Chiesa evangelizza e celebra i segni della salvezza, lo incontra esattamente come lo incontriamo noi, l'ascolto della parola, qualcuno che prima di noi ha reso testimonianza, qualcuno che prima di noi ci ha interpellati e ci ha trasmesso l'Evangelo, la Chiesa che celebra i segni della salvezza, i sacramenti, i segni della vita ritrovata in pienezza. E qui, vedete, Tommaso dice, io... non credo perché me lo dite voi. Otto giorni dopo è una scadenza che accenna inconfondibilmente al ritmo settimanale dell'incontro comunitario per l'ascolto della parola, per lo studio, per il riconoscimento fraterno, per la celebrazione dell'Eucaristia. Ed ecco, 8 giorni dopo, e vedete, Tommaso diventa credente, quando il Signore gli dice adesso tocca, metti la mano, non essere più incredulo ma credente, quel non essere più incredulo ma credente nel versetto 27 dovrebbe essere tradotto diventa credente, non diventare incredulo ma diventa credente. Neginu apistos, l'apistos, diventare credenti. Adesso è il caso di Tommaso, che diventa credente, e siamo noi stessi che con lui e come lui diventiamo credenti, sperimentiamo la beatitudine della fede. Beati quelli che, pur non avendo veduto, credettero. E crederanno, credettero e crederanno. E vedete come la visione di cui si parla qui ha tutto sommato poco a che fare con il fatto un po' prodigioso di una sagoma che improvvisamente appare nella traiettoria del nostro sguardo o fenomeni analoghi a questo. È la presenza viva ed è la presenza nella carne gloriosa del Signore vittorioso sulla morte, è una storia d'amore che ci coinvolge in maniera tale per cui scopriamo di essere rigenerati a misura di quella pienezza della vita che era la nostra vocazione originaria, e diventiamo credenti. Diventare credenti non significa essere esperti nel ripetere a memoria la dottrina imparata al catechismo, questo è importante ma è del tutto secondario, del tutto marginale. Diventiamo credenti perché sperimentiamo questa beatitudine di cui parla Gesù, la beatitudine della fede, che non ha bisogno di particolari schiamazzi o scenografie, è la relazione di vita con il Signore Gesù, che è il Messia, che è figlio di Dio, lui, quel Messia crocifisso, quel Messia piagato, quel Messia che è passato attraverso il male del mondo senza complicità e che ha riversato su di noi la potenza sovrabbondante di quella volontà d'amore che porta a compimento tutte le promesse, sconfessando allo stesso tempo le nostre presunzioni, le nostre programmazioni, le nostre pretese di gestire e di ridurre a nostra misura, che sarebbe ancora una misura asfittica, una misura compromessa, una misura inquinata, una misura infernale. Nel nostro modo di affrontare la vita. E adesso vedete, siamo spostati rispetto a misure che da parte nostra continuiamo sempre a volere ricondurre alle condizioni che imponiamo da noi stessi, come Tommaso. E adesso è il tempo della resa. La relazione di vita con il Signore Gesù, che è il Messia, che è il Figlio di Dio, come leggiamo negli ultimi versetti, qui nel nostro capitolo 20, riempie tutto il vissuto, tutto il quotidiano, tutte le relazioni. Allora la vita diventa generativa. La vita diventa generativa. Di fede in fede. E non c'è fede nostra senza la fede di altri che ci hanno preceduto. Noi siamo in continuità di fede. Fede e con fede, da fede a fede, e nella continuità di questa corrente che porta in sé la potenza fecondatrice di quella novità di cui è protagonista lui, Gesù, Messia e Figlio di Dio, risorto dai morti. E allora la gioia della vita cristiana che nasce in noi perché siamo assunti nella comunione con Gesù, nostro Dio e nostro Signore, come dice Tommaso, lui che è risorto dai morti e quindi ci sostiene questa comunione con Lui, indissolubile oramai, in quanto siamo spostati rispetto a, a tutte le nostre programmatiche pretese di ridurre a nostra misura gli eventi che intendiamo come valori di riferimento nella nostra, nel nostro cammino, nella nostra vocazione alla vita, ed ecco, rispetto a tutta questa nostra programmazione siamo sradicati, questo sì, siamo espropriati, questo sì, ed è più che mai liberante, gratificante, generativo inserimento in un rapporto che è sempre massimamente gratificante, consolante, motivo di allegrezza purissima, l'incontro con il Signore vivente e l'appartenenza a Lui e il radicamento nella comunione con Lui. E dunque ecco come siamo in grado di incamminarci attraverso le tappe dell'unica storia umana fino alla dimora definitiva che fa di questo mondo il giardino di Cristo, e quindi fa di questo mondo l'opera di Dio per la festa del profumo, la festa della nostra vita. Ecco, fermiamoci qua. E allora recitiamo non per intero il Salmo 89.